Ho tra le mani un libro che mostra tutta la sua età. È una pubblicazione di Editori Riuniti dell'anno 1966. Si tratta del Placido Don di Mikhail Sholokhov. Capitolo primo. La casa dei Melekov si trova proprio al limite del villaggio. Un ripido pendio di una ventina di metri tra macigni calcarei chiazzati di muschio verdastro. Ed ecco la riva. Un largo strato di conchigliette color madreperla, una grigia striscia sinuosa di ghiaia, continuamente baciata dalle onde più oltre, la rapida corrente in mezzo al Don, che si increspa sotto il vento con riflessi d'acciaio. A levante, dietro gli steccati rossicci delle aie, l'occhio scorge la strada maestra dell'Etman, una cappella al crocevia e più oltre l'immensa steppa, velata in fondo da una nebbiolina fluttuante. Il mio viaggio alle sorgenti del più popolare romanzo russo e sovietico del Novecento è iniziato all'aeroporto di Rostov-sul-Don, la città cresciuta dove il grande fiume si getta nel mare di Azov, che a sua volta anticipa il Mar Nero. Nel volo da Mosca, il grande fiume ci accompagna per tutto il percorso fino allo scalo, dove si lavora per preparare l'evento dei mondiali di calcio del 2018, che faranno tappa anche qui. 1 milione di abitanti nella provincia russa. Rostov è stata inventata a metà Settecento dall'imperatrice Elisabetta lungo la linea di collisione tra il suo impero e quello ottomano.
Ho visto i cosacchi erano guerrieri, sì, la canzone finisce che, ma per me un pezzo di piombo.
L'ospitalità del sud si materializza in Natalia Cigridova, filologa, appassionata di cultura italiana, direttrice del locale Centro Dante di cultura e grande appassionata di storia e di cose cosacche.
E adesso vediamo l'università edile di edilizia. È stata costruita nel tempo sovietico. Giriamo a destra e vediamo la via principale, si chiama Balshaya Sadovaya.
Balshaya Sadovaya, che è la via principale di Rostov.
La via principale di Rostov. A destra il teatro musicale d'opera lirica e balletto, la più grande e moderno, è attrezzato in tutta la Russia meridionale, ma forse non solo.
Enorme, un complesso.
Sì, sì, il tetto assomiglia a un coperchio di un pianoforte.
Скажи,
non piace questo brano, però piace a me.
Nell'appartamento in centro città, dove mi invita per bere un tè e scambiare qualche parola, ci attende la giovane Milana, una ragazzina dallo sguardo luminoso che, quasi a voler suscitare la memoria cecoviana che permea la regione di Rostov, si presta di buon grado a suonare per l'ospite straniero, rinunciando senza far capricci per qualche minuto allo smartphone coreano che la lega alle sue amiche. In questo salotto pieno di libri e di accoglienza penso proprio ad Anton Chekhov, all'attesa perenne delle sue tre sorelle, un'attesa che Milana non dovrà mai provare, e all'immancabile pianoforte suonato dalle signorine di casa. Ma non sono qui per Chekhov, bensì per Mikhail Sholokhov, profeta in patria della letteratura sovietica. È una buona occasione per chiedere alla filologa che mi ospita quanto la cultura cosacca oggi possa permeare quella di un paese che, allora come adesso, guarda soprattutto a Mosca, la grande capitale.
Io penso che esiste la grande nazione russa, prima di tutto è la lingua russa, poi il territorio, perché noi parliamo la stessa lingua, non abbiamo dialetti, sai? Poi la nostra storia, la fede ortodossa, forse sangue, ti dico, c'è una parte di sangue tartara, una parte di sangue che abbiamo Ucraina, sì, oppure di Arkhangelsk, cioè Karelia, di Karelia, però ruschi, secondo me, non solo, ma anche una parte etnica, ma è mentalità, modo di vivere, modo di pensare.
Ecco, ma quel modo di pensare, visto che parliamo di un romanzo come appunto Placido Don, che ha segnato anche generazioni a questo punto, mm-hmm, di studenti russi, mm-hmm, c'è qualcosa di realmente russo, visto che è una storia alla fine di cosacchi?
Mm-hmm. Sì, perché cosacchi in ogni parte facevano parte dell'impero russo e della nazione russa. Anche tutto quello che è successo sul Don succedeva, e anche è successo sul Ural, anche sul Volga, solo che qui era tutto più forse espressivo.
Quindi la guerra tra bianchi e rossi,
sì, era dappertutto.
La resistenza, poi sì, l'invasione nazista e italiana, purtroppo,
sì,
e naturalmente
parti, sì,
e la grande guerra patriottica. Quindi tu dici, in realtà, quello che è accaduto intorno al Don rappresenta l'anima e,
esatto,
la storia russa,
sì,
del Novecento.
Sì, 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 solo che con una certa sfumatura folcloristica piuttosto, sì, del Don, canzoni, un po' di dialetto, perché i casacchi, sì, anche usavano, ma la grammatica tutto uguale, solo la pronuncia, ad esempio, come da voi i toscani dicono hohahola, qui nel sud, dalle nostre parti, invece di ghe dicono he he. Invece di dire Grigori, Grisha, il nome, sì, Grigori, dicono Grisha, Grigori.
Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, Дон в сердце девичье забьется, с восторгом чуть не для меня.
Григорий Grisha Melekov è il protagonista indiscusso del Placido Don, Tichy Don in russo. Si può ben dire che si tratti letteralmente di un romanzo fiume, quello scritto da Mikhail Alexandrovich. È composto da quattro sezioni: il Placido Don, pubblicato nel 28, la guerra continua l'anno successivo, i rossi e i bianchi nel 33, il colore della pace del 40. Attraverso i suoi protagonisti il romanzo narra la storia del popolo cosacco anticomunista e controrivoluzionario nel primo Novecento. I cosacchi sono divisi, qualcuno parteggia per i comunisti, ma i più sono diffidenti, pensano a creare uno stato cosacco, sovietico, ma non comunista. La guerra è violenta e lo è anche il nostro protagonista, sposato, separato dalla consorte, decisa a riconquistarlo ad Aksinya, un'implacabile ed infedele donna del Don. Farà carriera, Grigori, ma a che prezzo? Un secolo più tardi, i tumultuosi eventi descritti nel Placido Don sono ormai alle spalle, ma è sempre la terra fertile della Russia meridionale a imporre il ritmo agli uomini e alle cose. Rostov, città di commercianti, significa export di generi alimentari, soprattutto frumento, semi di girasole e di grandi macchine per la lavorazione agricola. Mi metto in viaggio in automobile e intendo risalire il corso del fiume dalla capitale regionale a Vyoshenkaya, 300 km a nord-est. La destinazione finale è una comunità rurale nel medio corso del fiume e soprattutto il villaggio del cuore dello scrittore premio Nobel per la letteratura nel 65, oggi vero e proprio museo diffuso del mondo rurale e cosacco da lui descritto. Per arrivarci si percorre la M4 in direzione nord, ma alcune soste sono obbligatorie.
Соответственно, в 27 году было принято решение о строительстве завода.
Nell'anno 1927 hanno preso decisione di fare questo stabilimento.
La prima è ancora alla periferia nord-orientale di Rostov, dove un intero quartiere è cresciuto intorno a Rosselmash, colosso russo dei trattori e delle macchine agricole, fondato nel 1929.
Два года понадобилось, чтобы выпустить уже первую продукцию.
Due anni hanno messo per produrre questo qualcosa di nuovo.
Il primo prodotto.
La richiesta di visitare la fabbrica viene accolta senza difficoltà e l'ingegnere Alexander Mielkov sarà la mia guida.
Соответственно, уже начиная к 29 году мы уже выпускали комбайн вот Сталинец 1. Он завоевал как раз гран-при на выставке в Париже.
Dal 1929 hanno iniziato di produrre questa macchina combinata Stalinitz 1 che è stata premiata a Parigi.
Первую серию комбайнов мы еще в обиходе называли кораблями полей.
La prima serie abbiamo iniziato a chiamare le navi.
Da combinat statale ad azienda privata, Rosselmash ha retto senza affondare le acque agitate del passaggio repentino dall'economia di Stato a quella di capitali. Certo, in questo viaggio la sua forza lavoro è stata letteralmente decimata. Oggi ha 5.000 dipendenti, uffici moderni, partnership negli Stati Uniti e in Canada, clienti nel mondo, un presente ed un futuro.
E l'età media, visto che come lui sono tutti giovani, cioè vedo in giro parecchi возраст, giovani, cioè c'è una nuova generazione al lavoro.
Я вижу, что очень много молодых людей, какое-то новое поколение.
Ну, на самом деле, оно по возрасту очень достаточно сбалансировано. У нас и молодежи хватает, но и возрастного поколения достаточно.
In realtà è molto equilibrato.
Там средний возраст будет где-то 35-40 лет, да? Но перейдем вот в другой цех, там уже все молодые будут.
In questo reparto di solito la gente ha 35-40 anni, invece in un reparto che andiamo dopo sono tutti giovani.
Да. Accompagnato dalla lastratura alla verniciatura fino alla presentazione dei mezzi ai rivenditori, vedo nascere sotto i miei occhi questi giganti che andranno presto a lavorare anche i vastissimi campi del sud della Russia. Karabl, vascelli, li chiama Mielkov, mentre mostra orgoglioso il modello che è entrato nel Guinness dei primati per aver lavorato 416 ettari di terra in un solo giorno. Un'ora più avanti c'è Novocerkassky, teatro nel 62 di una sollevazione operaia contro le durissime condizioni di lavoro, una sollevazione che finì nel sangue, venne denunciata da Solzhenitsyn e che è stata ricordata recentemente dallo stesso presidente Putin, che ha voluto deporre un fiore al memoriale. Un'altra ora per Shatky, che in russo vuol dire miniera e si intende di carbone, come suggeriscono le collinette nere che crescono sulla terra. Per 70 chilometri si corre lungo la frontiera del Donbass. L'Ucraina ribelle e filorussa ha rovesciato in questa regione migliaia di profughi e il benzinaio, dove ci fermiamo per una sosta, racconta la paura dei lampi di guerra che per mesi hanno incendiato il suo orizzonte. A sinistra c'è il Donbass ucraino. A destra, oltre il bivio di Millerovo, le alture del Don. 75 anni fa qui c'era il comando dell'ottavo corpo d'armato italiano in Russia. Tedeschi, italiani, rumeni sulla via del Volga. Da qui partivano i bombardieri diretti a Stalingrado, 350 chilometri ad oriente. Mikhail Sholokhov, allora 35enne, viene mobilitato, serve come corrispondente di guerra per il giornale dell'esercito, Stella Rossa, fino a che l'ondata dell'invasore si infrange e si ritira e lui torna nella sua amata Vyoshenskaya. Sua madre, Anastasia Danilovna, non ha mai voluto sfollare, è stata uccisa nell'orto durante un bombardamento. Campi di cereali, grandi estensioni di girasole destinati alla produzione dell'olio, steppa incolta, una sequenza che si estende a perdita d'occhio in sella alle alture del Don, fino a quando si scivola lungo la sponda di un antico oceano e appare il fiume. sulla sponda opposta, attacco di una pianura immensa che avanza per 2000 chilometri, ben oltre il confine del Kazakhstan, ecco dunque Vyoshenskaya, che ci accoglie nel suo giorno di mercato. Quello di Vyoshki, così la chiamano i locali, è un grande mercato di campagna. Qui fanno capo tutte le stanizze, le borgate della regione. Verdure, latte, declinato nei tanti sottoprodotti, salsicce insaccati, carne di maiale, sovrana dei banconi. E poi le piantine per l'orto, pomodori, rape, cavoli, cipolle. Una festa per lo sguardo e per il gusto, per mettere a frutto quei 2 ettari che il governo riconosce esentasse al cittadino russo. Un bene che per molti rappresenta la principale ancora anticrisi e per altri un piacevole complemento. Nel vociare di donne e uomini intenti a promuovere le loro merci, ecco i nipoti e i bisnipoti dei personaggi di Placido Don. Sono tutti qui, intorno, ad animare l'atmosfera vivace di questo sud russo a pochi passi dal grande fiume. Le bancarelle del mercato si susseguono tra la via Lenina e la Sovietskaya, quella intitolata a Rosa Luxemburg e a Stefan Razin, rivoluzionario cosacco squartato pubblicamente nel 1671 dopo la fallita rivolta ai danni di Alesso I Romanov. Oltre la via Lenin imbocco la via Sholokhov, dove una preziosa opera di conservazione regala oggi una passeggiata tra le kuren, le case cosacche ben curate, per lo più bianche, bordate di azzurro all'inverso e protette da steccati in legno e promettenti alberi da frutto. Da un lato della strada al numero 103 brilla letteralmente al sole la casa della gioventù dello scrittore, tutta in legno, una bella veranda sul giardino e all'interno 3 locali e una grande stufa in muratura. Di rimpetto c'è invece la casa più importante di questo villaggio museo, quella costruita nel 49 sulle rovine dell'abitazione materna e dove lo scrittore abitò con la famiglia fino alla morte nel 1984. È un edificio di 2 piani, in legno e muratura, con una terrazza, ampi balconi e un patio che si apre proprio sul fiume. Un buon ritiro da sogno nel cuore della sua terra cosacca, la grande e confortevole villa concessa dal partito allo scrittore sovietico che nel corso della sua vita fu membro del Soviet Supremo, accademico dell'URSS, poi accompagnatore di Khrushchev nel suo viaggio in Europa e in America, membro del comitato centrale del PQS ancora prima di essere nel 65 premio Nobel per la letteratura.
Роман, так сказать, наиболее предрасполагает глубокому познанию окружающей нас огромной жизни.
Autore di culto e di regime, Mikhail Sholokhov paga sul piano internazionale il prezzo di una vita allineata e sovietica. La sua fama è forse ingabbiata nell'immenso spazio russo, ma resiste al cambiamento e sembra anzi rafforzarsi in un paese deciso a recuperare dalla sua storia quelle radici che servono ad affrontare il presente.
Заявляю, что придерживаюсь противоположных взглядов, будучи убежденным приверженцем реалистического искусства.
La visita alla bella casa museo è quasi imbarazzante. Stanza dopo stanza si entra nell'intimità di una famiglia. Tutto qui racconta di loro e degli anni di Khrushchev, di Gagarin, un URSS ancora lontanissimo dal declino e dalla fine. Ci sono quadri e fotografie, ricordano le visite ricevute dall'Occidente, le amate sigarette francesi, il portacenere inglese, racconta l'unico Nobel russo della letteratura approvato da Mosca. Quelli, insomma, che furono i migliori anni dell'Unione Sovietica.
Я Кирсанова Наталья Валентиновна, старший научный сотрудник отдела усадьбы Михаила Александровича Шолохова и Попова Елена Владимировна. Вот мой коллега.
Perché oggi Sholokhov è ancora così popolare in Russia?
Потому что Михаил Александрович всегда писал правду, поэтому. А правда всегда людям
близка.
Della vita e la verità è sempre vicina perché non ha inventato, diciamo, niente, tutto vero, la verità.
И вот почему люди, вот я думаю, что это правда жизни, вот которую он описывал, она так сближала его с читателями, потому что мы разбираем Шолоховский архив, и мы вот читаем письма исповеди. Люди писали, вот описывали всю свою жизнь. И вот, ну, это мое личное мнение, я, конечно, не претендую на истину, но вот мне кажется, что это правдивость, она рождала ответную вот искренность от читателей.
Perché quando noi ora esaminiamo l'archivio e leggiamo queste lettere dalla gente, vediamo che molti descrivono tutta la sua vita, poi chiedono consiglio a Sholokhov e questo mi dà impressione che la gente aveva fiducia, si fidava di lui e per quello tutto vero, tutto così autentico e per quello la gente lo amava.
Natalia Kirsanova e Yelena Vladimirovna sono le guide, vestali probabilmente, di questo culto letterario della personalità, accompagnatrici coinvolte in uno dei più interessanti musei della Russia che nel corso degli ultimi tre decenni ha saputo diventare uno dei centri più dinamici tra i giovani musei d'Europa, oltre che un vero e proprio motore dell'economia locale.
Qui davanti a noi c'è una speciale matrioska in cui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 figure. Quella più grande...
13 figure.
Mi stavate dicendo che è un regalo dell'Unione degli scrittori sovietici
esatto.
Nel 1975
175.
E rappresenta Sholokhov e la sua famiglia.
Sì.
Ecco, quindi qui c'è Sholokhov, naturalmente, il più grande di tutti, sua moglie,
sì, Maria Petrovna.
Maria Petrovna. E qui cominciano la prima figlia.
Svetlana, Alexander, a vot Mikhail,
il secondo figlio.
Ora abbiamo come il direttore figlio di Mikhail, il terzo figlio, che si chiama Alexander Mikhailovich.
Quindi il direttore del museo di Sholokhov oggi fa parte di questo quadro molto russo, molto bello.
Уважаемые друзья, я хочу, пользуясь возможностью, пожелать всем хорошего настроения, доброго здоровья. Василий Юрьевич отдельно хотел поблагодарить ветеранов нашей области, станицы, районов Верхнего Дона. С великим праздником Победы! Пожелать здоровья, счастья, успеха во всем. А нашему сегодняшнему мероприятию хорошего проведения. С праздником!
Это часть одного из направлений работы, потому что, очевидно, любое такое место, оно требует событий.
L'incontro alla Fiera dei Cavalli e dei Giochi Cosacchi di Vyoshenskaya è con Alexander Sholokhov. Alexander Sholokhov mi colpisce innanzitutto per quella che mi sembra una formidabile somiglianza con l'ultimo zar di Russia, Nicola II Romanov. Poco più che cinquantenne, barba e baffi rossicci, stempiatura, occhi chiarissimi, una naturale eleganza nei modi e nel tono della voce. È nipote dello scrittore col quale ha vissuto tra Mosca e il Don fino alla scomparsa del famoso nonno avvenuta quando lui aveva 22 anni. Lo ricorda al lavoro, nello studio, a pranzo, tutti insieme, in famiglia, con la mamma, le sorelle, i fratelli. Ricorda le sue sigarette sempre accese, le visite che arrivavano da Mosca e non solo, dal mondo intero. Ricorda soprattutto un nonno, semplice, spiritoso, affettuoso. Un nonno di cui solo da adulto spiega ha compreso l'enorme popolarità, tanto nel mondo sovietico che in questo nuovo vecchio mondo russo in cui viviamo.
Quante persone ruotano intorno a quello che oggi possiamo chiamare il sistema Sholokhov?
Я могу точно сказать, сколько работает в самом музее. Это чуть больше 350 человек.
I numeri precisi spiega li può dare solamente per quelli che rispondono direttamente a lui come direttore della fondazione del museo. Sono più di 350 persone tra guide, curatori, conservatori, giardinieri, ricercatori. Però è chiaro, dice, capisco bene la domanda, e sicuramente si va ben oltre 350 di cui ho detto. C'è effettivamente una rete molto ampia di attività economiche che partono dagli alberghi locali ai ristoranti e così via. Parlando del suo lavoro, Aleksandr Mikhailovic spiega che la sua è una missione precisa: valorizzare la regione del Don attraverso la promozione dell'opera del nonno. Aggiunge che poiché alla base dell'opera dello scrittore c'è il mondo cosacco di questa regione, è naturale per la fondazione adattarsi progressivamente alle circostanze sociali, favorendo il turismo culturale che contempla un ricchissimo calendario di avvenimenti in cui si inserisce anche la grande fiera del cavallo dove ci troviamo. Nell'immaginario cosacco, spiega Sholokhov, la terra ha un ruolo molto speciale. Cita un personaggio del romanzo che cerca di spiegare allo straniero come loro, i cosacchi, considerino la terra al pari della donna amata e sono sempre pronti a difenderla di conseguenza. Mi viene in mente un passaggio del libro che parla di terra e di gioia e che recita: spuntano gli acuti steli verdi del frumento e crescono in modo che un mese e mezzo dopo la cornacchia vi si nasconde con la testa e non la si vede. Le spighe succhiano linfe della terra e i chicchi si gonfiano di un latte dolce. Poi viene la fioritura, una polvere gialla ricopre la spiga. Il padrone esce nella steppa, guarda e il suo cuore trabocca di gioia. Mazenemi stroyami.